Buongiorno a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri.
Ciao, bentrovati a tutti.
Partiamo dal calcio giocato perché intanto è la cosa che ci fa battere sempre il cuore, però poi arriva a fine stagione e devi tirare le somme su tutto. La prima coppa se la segna, la conquista l'Inter, l'hai trovata in forma, pronta anche per la partita che l'aspetta, quella più importante di Istanbul, e soprattutto che Fiorentina hai trovato anche in vista della finale di Praga?
Beh, partendo dall'Inter è chiaro che è un risultato importante che porta entusiasmo in vista della finalissima di Champions, quindi ci sono degli aspetti positivi, sicuramente un Lautaro Martinez in forma strepitosa, però ci sono anche delle ombre, ovvero le tantissime occasioni lasciate alla Fiorentina. Credo che contro una squadra come il Manchester City, ecco, quello non te lo puoi proprio permettere, perché con tutto il rispetto per i giocatori della Fiorentina, credo che il Manchester City sia diverso sotto porta. Quindi quello è un aspetto sul quale sicuramente Inzaghi deve stare molto più attento, ma sono sicuro che l'approccio alla partita sarà diverso da parte dell'Inter nella finalissima. Quindi ben venga un successo per presentarsi al meglio poi alla finale del prossimo 10 giugno. La Fiorentina mi è dispiaciuto, sono sincero, io sono sempre un po' per gli underdog, e poi mi sarebbe piaciuto anche vedere nell'Albo d'Oro nuovamente il nome della Fiorentina per quanto riguarda la Coppa Italia, non perché abbia qualcosa contro l'Inter, proprio per così cambiare un po', per vedere qualcosa di nuovo, e soprattutto mi sarebbe piaciuto perché credo che Commisso stia facendo tanto per Firenze, se lo merita un trofeo. Mi auguro che questa amarezza si trasformi poi in qualcosa di importante contro il West Ham, che non è una squadra imbattibile, ma è una squadra molto solida. Quindi credo che la Fiorentina dovrà imparare dagli errori fatti contro l'Inter e soprattutto stare un po' più attenta in difesa, che mi sembra un po' il limite strutturale della formazione italiana.
Sì, perché oggettivamente rispetto all'anno scorso un passo avanti l'ha fatto Fabrizio. L'anno scorso c'aveva una media nel girone di ritorno veramente da retrocessione, il girone d'andata molto bene, ma soprattutto i problemi erano nell'organizzazione difensiva, che non riusciva a sorreggere una organizzazione offensiva importante. Tanto per provare a fare un esempio spicciolo e banale, come se applicassero i concetti del City però sulla Fiorentina, che chiaramente insomma è al primo anno di lavoro, i giocatori non sono gli stessi del City, l'intensità non è la stessa, e quindi se tu vuoi attaccare con quattro giocatori nella metà campo avversaria per recuperare palla, è chiaro che o sei estremamente organizzato, estremamente preparato a livello fisico e anche qualitativo dal punto di vista della rosa, oppure poi dopo l'imbarcata la prendi, o comunque fai bene la parte offensiva ma segni poco, anche perché lì, anche lì la qualità poi serve. Nel secondo tempo contro l'Inter con un po' di qualità lì davanti almeno il pareggio lo poteva portare a casa, e poi deve avere la qualità dietro, perché altrimenti quando ti riparte una squadra come l'Inter, non una squadra qualsiasi, poi ti fa male. E quindi è un po' anche questo, no, il discorso italiano.
Ma sicuramente bene, l'italiano però, secondo me ha fatto qualcosa di meraviglioso, no? A prescindere da come andrà a finire la finale di Conference League, però quello che mi auguro è proprio che riesca a vincere quel trofeo, perché cambierebbe moltissimo. Cioè, abbiamo parlato per tanti anni dell'Atalanta, meravigliosa, con grandi risultati, però c'è sempre quel pizzico di amarezza, perché la Dia non ha mai vinto nulla, la Dia di Gasperini ovviamente. E spero che per l'italiano non accada la stessa cosa, perché mi sembra molto molto bravo. Certo, è un trofeo che cambia rapporto anche con la città di Firenze, che già lo ama. Se dovesse portare a casa un trofeo, è chiaro che la stima nei suoi confronti crescerebbe esponenzialmente. Ma come dicevo poc'anzi, io credo che per Commisso sarebbe fondamentale vincere un trofeo, perché sarebbe la consacrazione di un progetto comunque straordinario, perché se Firenze è tornata competitiva, bravo italiano, bravi giocatori, ma bravissima la società.
Andiamo sulle altre vicende, Fabrizio. Ti ho letto questa. Noi non ci sentivamo da prima della famosa partita di lunedì con l'Empoli, siamo partiti venerdì scorso. Poi lunedì c'è stata la comunicazione ufficiale del -10 alla Juventus, a 10 minuti dall'inizio della partita, la Juventus che va a fare il riscaldamento, il warm up, sapendo di essere seconda in classifica, torna allo spogliatoio e si ritrova fuori dalla zona Champions, ancora una volta con tutti i punti conquistati sul campo, portati via dalla giustizia sportiva. Allegri prova a trovare le parole giuste per dare un senso a quella partita, ma le parole evidentemente non le trova, il senso lo trova l'Empoli che travolge 4-1 la Juventus. Adesso difficile ipotizzare una Juventus concentrata, francamente, con le partite contro Milan e contro Udinese. Di certo l'auspicio è che possa metterci il massimo per onorare la maglia e queste partite, ma è difficile anche chiederglielo, francamente, e soprattutto quando magari periodicamente ti trovi dei titoli come quello di oggi sulla Gazzetta che dice: Juve, passo indietro sulla Superliga o arriverà la stangata in Europa. Ti posso garantire, fonte molto attendibile, che già qualche mese fa Seferin aveva provato a chiedere ad Elkan di fare un passo indietro per evitare di abbassare una scure. Elkan ha detto: non neanche mi siedo a parlarne, io vado avanti per la mia strada, faccia quello che vuole. Però ti chiedo, ti sembra tutto normale? E ti chiedo anche di esprimerti sulle parole di Evelina Cristillen qualche giorno fa, due giorni fa credo, a Radio Rai, non una radio qualsiasi, Radio Rai, nella quale diceva appunto che la Juventus paga il fatto di non aver fatto un passo indietro dalla Superlega, i suoi rapporti quindi con l'UEFA sono definitivamente saltati. Ti sembra una cosa giusta, normale, logica? Non lo so, lascio a te.
Ma di normale in tutte queste vicende non c'è nulla, non c'è nulla, perché come abbiamo ribadito più volte, sembra quasi che non ci sia altro nel mondo se non la Juventus, quindi c'è un continuo e martellante tentativo di, non dico far crollare la società, perché non credo sia possibile, però sicuramente terra bruciata attorno alla Juventus è abbastanza evidente che sia un po' l'obiettivo. Non so bene perché, perché alla fine hai visto, anche se in ritardo, i vari Mourinho, i vari Lotito si sono espressi a favore della Juventus, perché tutti sanno che la Juventus è fondamentale per il calcio italiano e non solo. Mi sembra che si stia un po' tirando per le lunghe tutto, cioè nel senso c'è questo desiderio di dar fastidio alla Juventus. Aspetta che c'è un cane,
sì, lo sento, che secondo me qualcuno ti sta boicottando. Dove sei andato?
No, perché sto ritirando un fatto, questo è il bello della diretta, e c'ho questo cane maledetto che sarà alto 5 centimetri e io rispetto tantissimo gli animali, come sai.
Lo so.
Non mi molla mai ogni volta che arriva al postino.
Deve, ma ti vuole bene forse? Secondo me in un'altra vita era qualcuno che aveva ricevuto una cartella esattoriale, quindi comincia ad avere paura dei postini.
Allora quando... più di uno, perché è stato inviperito, cacchio.
Secondo me è stato vessato abbastanza.
A parte le battute, sì. Cioè, per tornare seri, credo veramente che, insomma, come ha detto bene Allegri, si stia un po' esagerando, senso, dai, siamo arrivati a un punto in cui bisognerebbe mettere la parola fine.
Direi di sì.
Nel bene o nel male, non è che dico che fine vuol dire tutti assolti e tutti felici, però arrivare a una conclusione, non si può andare avanti ancora per un'altra stagione così, cioè diventa insopportabile, ma per chiunque, non solo per gli juventini.
No, certo.
Perché guarda che comincio a sentire sempre più gente, all'inizio sai, il tifoso interista, milanista, comunque di altra fede calcistica, godeva molto di questa situazione, no?
Sì.
Ultimamente vedo, non dico, ovviamente nessuno si metterà da parte della Juventus, però ecco, un po' infastiditi dal fatto che non si arrivi a una conclusione.
Beh, certo.
E non si può sempre vivere con l'incertezza dell'handicap da tutti i punti di vista. Quindi io credo che per il bene di tutti bisognerebbe arrivare a una conclusione sia a livello nazionale ma soprattutto a livello internazionale. La Juventus non può svegliarsi tutte le mattine con il timore che il signor Seferin riesca a trovare il modo per estrometterla da tutto, cioè non è accettabile secondo me per una società come la Juventus, ma credo per nessuna società calcistica al mondo.
No, io credo che, ma per qualsiasi sistema calcistico,
esatto,
servono delle risposte, evidentemente. Senti, un nostro amico dice: Daniele, Buongiorno Vincenzo, leggevo questa mattina di De Laurentiis che blocca Giuntoli, che notizie hai? Giuntoli andrà alla Juve, ragazzi, e lo dico a Daniele, chiaramente non il 100% lo si può dare soltanto quando ci sono le firme sui contratti, però lui ha rotto con De Laurentiis, De Laurentiis sa che non può più lavorare con Giuntoli, peraltro De Laurentiis, Giuntoli e Spalletti hanno lavorato su un filo di lana per tutto l'anno, quindi non è interesse di nessuna delle due parti andare avanti insieme. L'unica cosa, De Laurentiis non lascia partire, soprattutto se sa che andranno alla Juventus tesserati con grande semplicità, soprattutto se sa che tutte le manovre, tutto lo sbuffo di Spalletti è nato anche perché poi tra le altre cose Giuntoli vorrebbe portarlo alla Juventus, dove per adesso non è ovviamente in cima ai pensieri della Juventus Spalletti, ci sono altri nomi di cui parleremo, ne voglio parlare proprio con Fabrizio in questi 10 minuti finali, però De Laurentiis ha un contratto con Giuntoli, non basta che Giuntoli si dimetta perché ci sono anche delle penali, De Laurentiis quando fa firmare i contratti, vedi anche con Spalletti, fa firmare 1000 clausole per cui da parte nostra è difficile poter andare a interpretare i traccheggiamenti, perché dietro i traccheggiamenti ci sono un'infinità di clausole che noi non possiamo sapere, gli addetti ai lavori sanno. È chiaro che la storia d'amore tra se mai ci fosse stata tra Giuntoli e De Laurentiis è finita, ma De Laurentiis come al solito cerca di evitare di perdere un tesserato che possa andare alla Juventus in maniera così libera e serena, cioè lui in sostanza dice prima mi trovo il sostituto e lo comincio a far lavorare, più tardi ti faccio andare dall'altra parte, più tardi comincio a lavorare, meglio è per me, e quindi io mi aspetto ovviamente che ci sia una lunga telenovela che però a un certo punto poi verrà risolta, perché la volontà di tutte le parti è De Laurentiis e Giuntoli si separeranno, Giuntoli e la Juventus hanno già un accordo, quindi questa è la storia. Detto questo, torno da te Fabrizio, detto anche che non è che Giuntoli arriva alla Juventus e detta le linee, perché alla Juventus le linee intanto le detta la società, e la prova è che intanto è arrivato il rinnovo di Pinzolio fino al 2025, e si sta trattando già il rinnovo di un altro anno per Cuadrado e non c'è ancora il direttore sportivo, quindi questo che significa? Il direttore sportivo soprattutto al suo primo anno di lavoro in una società arriva con una società che intanto lavora lei e ti dice perché rinnovo Cuadrado, perché ha fatto bene? No, perché se devo comprarne un altro tanto vale che mi tengo il mio e gli allungo il contratto di un anno, ovviamente abbassando le cifre. Dopo che ha sistemato tutte queste cose, stessa cosa vale per Alessandro e stessa cosa vale per strategie lì davanti, se c'è qualche pezzo pregiato che loro, pezzo pregiato intendo giocatore ovviamente, che vogliono cedere, decidono di cedere, lo cedono, il direttore sportivo che arriverà, quindi Giuntoli della situazione, entrerà dicendo allora come ci vogliamo muovere, e lui rispetterà le volontà della Juventus. Poi dopo che si sarà fatto valere, piano piano gli si darà una libertà maggiore in più e lui potrà anche portare qualcosa di suo. È l'uomo giusto? Credi che sia questo più o meno il percorso che verrà? E soprattutto che allenatore ti aspetti? E ti faccio l'identikit che c'è stato fatto da chi è molto vicino all'ambiente Juventus, ambiente intendo società, che pare cerchino come allenatore un allenatore giovane, che costi poco e che abbia almeno 2 anni di esperienza nella massima serie. E quindi pensiamo a Tudor, pensiamo a Dionisi, pensiamo a De Zerbi, pensiamo a Paolo Sosa, pensiamo non so se a Thiago Motta, sì a Thiago Motta, pensiamo a questi profili qua. Qual è il profilo ideale secondo te, detto che evidentemente si ha i titoli di coda con Allegri?
Allora, per quanto riguarda Giuntoli, io non sono così convinto invece. Sai perché?
Dimmi.
Per il fattore De Laurentiis. Cioè io credo che la De Laurentiis, dopo aver vinto lo scudetto, farà di tutto per impedire a Giuntoli di andare alla Juventus. Poi sono abbastanza d'accordo con te, in un modo o nell'altro arriveranno alla fumata bianca, però non sarei sorpreso se non dovesse accadere. Cioè io credo che De Laurentiis abbia veramente l'intenzione di creare problemi in questa eventuale trattativa.
Poi però rischia di crearselo a casa sua, perché immaginati che Giuntoli quest'ultimo anno di contratto che c'ha come potrebbe lavorare per te. E ti conviene in un anno che devi ricostruire, visto che farei partire Osimhen, farei partire Kim.
Che è rimasto 6 mesi a guardare giocare gli altri perché De Laurentiis non voleva farlo partire. È difficile trattare con De Laurentiis e soprattutto in questo caso, perché Giuntoli vuole andare alla Juve.
Sì, sì.
Quindi non lo so, io lì ci lascio ancora un punto di domanda.
Ok.
Per quanto riguarda gli allenatori, allora... Prima una premessa, cioè nel senso che capisco che c'è questa voglia di cambiare, che è anche normale, però ecco, vorrei spendere una parola per Allegri, certo, perché non so quanti al suo posto avrebbero portato comunque la Juventus al secondo posto virtuale in campionato. Certo è, pesano risultati pesanti, negativi, come sicuramente l'eliminazione ai gironi della Champions League, l'eliminazione della Coppa Italia, che secondo me poteva essere una valvola di sfogo importante, e ovviamente l'eliminazione in Europa League. Quindi i risultati sono contro ad Allegri, questo è evidente.
E ti faccio
però
anche una
quello che ha fatto, secondo me, non va dimenticato.
Guarda,
questo...
no, ti fermo solo su questo, così completi il pensiero, perché ti dico che ieri Niccolò Schira, insomma lo conosce, eccetera, ha portato alla luce quella che sarebbe stato, Niccolò i contatti ce le ha, quello che sarebbe stato la cosa contestata dalla società ad Allegri. Due punti. Il primo punto contestato sarebbe stato quello delle dichiarazioni di Allegri, che ha detto scordatevi che l'anno prossimo possiamo già competere. Il secondo punto è aver schierato, e questo è importante, qua voglio sentire anche la tua idea, aver schierato tanti giovani in una finale di Europa League in cui contava l'esperienza. Sono andato a vedere, nella formazione titolare c'erano Iling al posto di Kostic, c'era Fagioli al centrocampo a posto, per dire, di un Paredes, e in difesa c'era Gatti, per esempio, al posto, per dirti, di un Alexandro. Detto che non ti dico di fare la differenza di qualità dei giocatori, però ritieni che comunque ci sia del vero nelle parole di Calvo, cioè dire una finale di Europa la devono giocare giocatori di esperienza?
No, no, perché i giocatori di esperienza e di valore li ha messi, tutto, uno su tutti Di Maria, che però ha fallito.
Bravissimo.
Miseramente.
Bravissimo.
Quindi no, quello non credo che sia una motivazione plausibile. Sul fatto che di scordarsi una Juventus competitiva, ma anche su quello non ci vedo nulla di particolare, perché se intendiamo competitiva, cioè che può vincere lo scudetto, io sono d'accordo con Allegri. In questo momento la Juventus non è in grado di poter pensare di essere una tra le candidate a vincere il prossimo scudetto. Se per competitiva intendiamo che è in lotta per la Champions League, è un altro paio di maniche, quindi bisognerebbe specificare la parola competitiva. Detto questo, io resto convinto che Allegri comunque se la sia cavata bene in tutto questo tsunami in cui si è ritrovato durante la stagione. Però i risultati sono altamente negativi, quindi ci sta il pensiero di sostituirlo con qualcun altro. Mi fanno molto paura i nomi che sono stati fatti, perché sono tutti allenatori che hanno bisogno di tempo per poter creare la loro filosofia di gioco, e io continuo a ritenere che il popolo bianconero non sia in grado di accettare un periodo di crescita da parte della squadra. O veramente all'inizio della stagione si dice: signori, per due anni noi vogliamo costruire, quindi non aspettatevi nulla. Poi bisogna capire se questo porterà a delle conseguenze a livello di abbonamenti, di seguito della squadra, di interesse, perché sai, se vuoi costruire dai per scontato che non sei in grado di vincere. Quindi quello che mi preoccupa quando sento questi nomi è solo questo aspetto. Nessuno mette in dubbio il valore di De Zerbi, nessuno mette in dubbio il valore di altri giovani come possono essere Palladino, che mi piace moltissimo, però cioè, hanno bisogno di tempo, anche perché tu arrivi in uno spogliatoio dove devi convincere gente come Szczesny, gente come Pogba, gente come Vlahovic, lo stesso Kostic, Chiesa, ad una nuova filosofia di gioco e soprattutto a crescere insieme. E non lo so se uno come Pogba a 30 anni ha voglia di crescere o ha voglia di vincere subito. È una situazione difficile, per quello che continuo a scriverlo e a ribadirlo. Chiunque arriverà al posto di Allegri, beh, avrà tante gatte da pelare, perché arriva in una situazione complicatissima, veramente complicata. Quindi chiunque sarà dovrà essere sostenuto dalla società soprattutto, perché poi i tifosi, tutti quelli che adesso gridano Allegri out, voglio vedere se poi parti con De Zerbi e fai 4 sconfitte di fila, se hai la forza di dire no è tutto normale, stiamo crescendo.
No, sicuramente sarà molto complicato. Di certo Fabrizio, e te lo dice un allegriano come te, è un anno e mezzo che quando è in situazioni normali, poi da quello che è successo al 20 gennaio fino ad oggi è una situazione anormale, quindi là gli permette di tutto. Però da quando è tornato al 20 di gennaio si è passati attraverso anche l'eliminazione, come hai detto tu, dalla fase a gironi con il record di storico
è
di sempre.
È quella che pesa.
È quella, poi ci mettiamo anche il 5-1 incassato a Napoli. Cioè ha fatto diverse partite clamorose e soprattutto non ha mai dato un senso di essersi affacciato a un calcio dove probabilmente, per quanto tu sia bravo, e lui è bravo perché ha vinto tanto, lo dice il suo palmarès, non lo diciamo noi, però poi a un certo punto il calcio ha un'evoluzione che o ti adegui o sei fuori, secondo me. Vedi per esempio lo stesso Guardiola, noi lo celebriamo perché a me non sta simpatico, lo sai, però dovunque è andato si è adattato al campionato in cui stava, dovunque è andato ha lavorato al punto da poi portare un qualcosa anche di suo, ma adeguandosi al campionato e ai tempi. E chi invece resta fedele solo a se stesso rischia di restare fuori, e credo che lui sia rimasto un po' fuori da questo calcio.
Ah, guarda Vincenzo, io solitamente la penso come te in tante situazioni, non su questa. Cioè nel senso che io credo che Guardiola si è adeguato giustamente, come hai detto, ai campionati in cui è stato, però gli hanno sempre dato la squadra più forte, non del campionato, sì, probabilmente sì, dell'Europa intera.
Certo.
Allegri da questo punto di vista non ha mai avuto la sua squadra, ha avuto una squadra improvvisata o comunque legata agli infortuni, e secondo me questa fa molta differenza, perché anche un genio come Klopp, quando perde alcuni elementi fondamentali e fa fatica, e per me Klopp è un genio. Quindi secondo me l'allenatore deve essere messo nelle condizioni di poter giocare almeno un tre quarti di stagione con i suoi uomini. Allegri non ha mai avuto Pogba, non ha mai avuto Chiesa. Vlahovic non so neanche che cosa dire, cioè nel senso non so se è Vlahovic che si è tolto di mezzo o non è in grado di giocare questi livelli. Insomma, sono tre giocatori fondamentali, veramente fondamentali. Quindi da questo punto di vista, ripeto, capisco la voglia di cambiare e forse è giusto cambiare. Però non voglio neanche pensare che Allegri non sia un allenatore che non sa migliorarsi negli anni. Io credo che veramente non ha avuto la squadra per poter fare qualcosa. Poi, d'accordissimo con te, l'eliminazione della Champions League, ma mi ricordo che ne avevamo anche parlato, non è accettabile, non è accettabile. Infatti io mi aspettavo lì l'esonero, perché lì aveva un senso. Nel senso, esci dalla Champions League in quella maniera indecorosa, io le ho viste tutte le partite, tutte all'Allianz Stadium, ed è stato imbarazzante.
Sì.
Ecco, forse lì la società avrebbe dovuto intervenire. Adesso metti il nuovo allenatore in una condizione difficilissima, perché in tre mesi deve convincere tante star che si cambia. Auguri. E per chiudere, vero, ci sono alcuni allenatori che migliorano nel tempo, vero, ci sono alcuni allenatori che secondo me hanno capito com'è il calcio moderno, però ci sono anche allenatori che continuano con la loro filosofia, anzi la portano a livelli estremi e fanno risultato, vedi Mourinho.
Ah beh, certo, e hanno quel pedigree, quella personalità.
Mourinho è già da peggio di Allegri, su questo siamo tutti d'accordo.
No, su questo siamo d'accordo, però intanto vedi, l'anno scorso ha portato la Roma in finale e ha vinto la Conference, quest'anno ha portato la Roma in finale e probabilmente
vincere l'Europa League. Io voglio andare a parlare con tutti quelli che parlano del bel gioco.
Ah, certo.
Farmi spiegare perché uno come Mourinho, che praticamente ha giocato per 90 minuti in difesa alle Leverkusen, è riuscito a portare a casa l'Europa League.
Possiamo dire una squadra non più forte di quella della Juventus, tecnicamente.
Malissimo, con una squadra onestamente di livello medio, perché se togli Dybala è una squadra media.
Esatto.
Quindi, onestamente, questo è vero che ci sono sempre le eccezioni che confermano la regola, però Mourinho è un caso particolare.
Sì.
Non mi sembra che si sia aperto al bel gioco Mourinho, però i risultati parlano. E quello che è mancato da Allegri è questo: avesse superato la fase a gironi, sarebbe stato diverso il giudizio, ma è la mazzata della Champions League che secondo me ha rovinato Allegri quest'anno, più che tutto il resto.
Fabri, grazie come sempre, ci ritroviamo venerdì prossimo. Fabrizio Ponciroli, occhio ai cani, ciao.